Dopo un apprendistato di cantante e di attore, nel 1967 cominciò a lavorare con Antonio Calenda, prima al Teatro del 101, poi dal 1969 al 1970 allo Stabile dell'Aquila, dove si impose come una delle più prorompenti personalità sceniche della sua generazione, fino al successo di Alleluia brava gente di Gainei e Giovannini, che attirò su di lei l'attenzione dei produttori cinematografici, dopo che era già stato nel 1968 il protagonista dell'Urlo di Tinto Brass. Cosa ricorda di questi suoi inizi?
Beh, è un periodo abbastanza lungo. In una carriera, diciamo, d'attore occupa uno spazio, soprattutto perché iniziale, poi, molto, molto importante. Diciamo che di quel periodo ricordo parecchio, magari ricordo meno di periodi più recenti, ma era un periodo già di formazione praticamente, quindi la mia partenza, diciamo i miei veri inizi sono un po' prima di questi, sono praticamente nel 64-65, io ho iniziato con Giancarlo Cobelli in uno spettacolo che si chiamava Il Cancan degli Italiani, dove ho appreso moltissime cose, perché io non ho fatto scuola di teatro, ho fatto il CUT di Roma, il centro universitario teatrale, per poco tempo, ma contemporaneamente facevo il cantante nei nightclub, ero ragazzetto proprio. E lì con Giancarlo ho imparato molto della disciplina, diciamo, dell'attore di teatro. E poi appunto queste esperienze del 101 con Antonio Calenda, che sono state esperienze, diciamo, formative dal punto di vista dell'informazione della storia del teatro, della cultura teatrale, esperienze sulle avanguardie storiche, Dada, Picabiat, Tristan Tzara, non lo so, Vitrac, ecco. E poi facciamo testi tipo Sorveglianza Speciale, Genet, tutta una grossa, diciamo, incubazione in quel periodo. Poi, mentre facevo un spettacolo intitolato Operetta di Victor Gombrowicz, che è un grandissimo autore al quale sono rimasto molto legato, vennero a vedermi appunto Gainei e Giovannini, perché io in questo spettacolo io cantavo, cosa per allora molto rara che un attore sapesse cantare, oggi no. Oggi dei giovani cantano, suonano, cioè. Ma allora era abbastanza raro, e questo per me è stato anche un po' una fortuna che avessi queste, diciamo, origini da un po' musicali. E mi proposero di fare questo spettacolo Alleluia brava gente, e stiamo già negli anni 70, 70, 71, 72. Io stranamente accettai, dico stranamente perché allora vivevo in quell'ambiente teatrale che c'è ancora oggi, in cui si ha un po' la puzza sotto il naso per tutto il resto, insomma. E ero molto indeciso se accettare o no, ma poi accettai di fare le prove, perché mi ricordo che la parte era stata scritta per Modugno, e io non immaginavo mai che Modugno fosse quello che poi ho scoperto in effetti era, cioè una specie di nume tutelare, diciamo, del popolo italiano, una star di grandezza internazionale, ma non avevo ben capito. E alle prove, poi, perché sembrava che Modugno non stesse bene, poi quando stava meglio tornava lui, e invece non era proprio così, insomma, poi ho debuttato io, e quello è stato un po' un lancio, Star is Born, nata una stella, insomma. Anche perché la gente si stupiva, come c'è uno che all'ardire si sostituire Modugno, era un po' così. Però successe che andò bene, insomma, andò molto bene, e quello in effetti, cioè la mia popolarità nasce lì, cioè nasce in teatro, non aveva niente a che vedere con la televisione, insomma. E da lì iniziò una seconda o terza fase, se si preferisce, della mia modestissima carriera. Di lì a poco ci fu un'esperienza, sai, perché io volevo tornare al teatro, quello lì, come diceva Gigi Magni, quel teatro dove c'era l'astrologo che capì che vordì, insomma, ed ero molto amico di Carmelo Bene, io ero molto amico, e facemmo compagnia insieme con Carmelo Bene, e facemmo la cena delle beffe, e io, reduce dei trionfi del Sistina, riuscii a portarlo al Sistina, e facemmo una ditta praticamente, solo che eravamo incerti se mettere prima, nei nomi in ditta, mettere prima il nome di Carmelo o prima il mio, perché se si metteva prima il mio, insomma, lui non era molto contento. Si metteva prima il suo, però veniva fuori Bene Proietti, che sembrava già una critica positiva, ma fu un'esperienza strepitosa, soprattutto di grandissimo divertimento e poi di scambi, anche a volte un po' aspri fra me e lui, insomma, cioè, soltanto che lui è un grande genio, un grande scrittore teatrale, eccetera. E quella fu l'esperienza, diciamo, siamo arrivati al 74-75. Poi un po' di cinema, io non si può dire che abbia fatto il cinema, ho fatto dei film, che è diverso, insomma, ho partecipato a qualche film, ma il matrimonio col cinema non è stato un matrimonio felice, insomma. Quindi non ha, ogni tanto ci ho pensato, ma mi sono organizzato altrove, e finalmente arriviamo ad uno spettacolo dopo Alleluia Brava Gente. Io ero abbastanza conosciuto, ma non avevo una popolarità enorme. Poi allora la televisione c'era praticamente una rete soltanto, poi ne venne fuori un'altra, cioè la seconda rete, che credo che esordì negli anni, metà anni 70, 75, 76. E feci una cosa in televisione che non fu vista subito, che si chiamava Fatti e Fattacci. Eravamo io e Ornella Vanoni, in quattro puntate, una delle prime esperienze a colori della televisione italiana, ma ancora il colore non andava in onda. E quindi non la videro, perché non la mandarono in bianco e nero. Questa cosa vinse la Rosa d'Oro a Montreux, che era un premio molto, diciamo, autorevole, insomma, un premio importante, ma nessuno sapeva niente, insomma. E dopo in quello spettacolo c'erano molte cose che io feci, coadiuvato da un collaboratore che purtroppo non è più, che è stato per me importantissimo, che era Roberto Lerici. E un po' di questi spezzoni, insieme ad altre cose, ad altre ipotesi, ci fecero venire in mente di fare uno spettacolo nel quale un attore si buttasse in scena col proprio repertorio, con le proprie memorie, da solo, con una cassa piena di pezzi, di reminiscenze, che io chiamavo adesso, la cassa del mio futuro, una cosa del genere, non mi ricordo. Poi l'avevo chiamato anche la cassa del mezzogiorno, insomma, si scherzava un po'. E questo fu, diciamo, è stato per me uno spartiacque per la mia carriera da lì in poi, perché scoprii un modo di fare teatro che non c'era. Pur servendomi di spezzoni, di materiali già esistenti, cioè la prospettiva, la voglia, il progetto era quello di, sempre alla ricerca di un linguaggio nuovo, di un linguaggio fatto di residui, di spezzoni, da giustapporre uno vicino all'altro, navigando fra alto e basso, insomma, praticamente, quello che definivano, che io non ho mai definito tale, ma insomma, cultura alta, e stranamente non si è mai detto cultura bassa, ma cultura popolare, contrapponendo la cultura alta a quella popolare, cosa sulla quale non sono mai stato d'accordo. E quindi si vedevano, questo spettacolo si chiamava Meglio Occhi Please, si vedevano pezzi di Brecht, vicino a un pezzo di Petrolini, un pezzo di jazz abbastanza così nobile, vicino a una canzonaccia romana, c'era tutta una specie di commistione e nacque allora, per quanto ci riguarda, la definizione spettacolo di contaminazioni di generi, senza nessun passaggio logico, messi tutti insieme volutamente, e fu un successo che ancora dura praticamente, perché è stato ripreso da qualcuno qua e là, insomma ci sono degli, ma per quanto mi riguarda risale a 35 anni fa esatti, 1976, non c'era spettacolo di questo tipo.